Lettera ai Romani, dal capitolo 3, dal versetto 9 al versetto 20. Che diremmo dunque? Noi siamo forse superiori? No, affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. Come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode. Sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace. Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui, infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato.
Buongiorno Chiesa di Trento. Oggi è il giorno del Signore e noi vogliamo continuare ad ascoltare la sua parola. Il brano che abbiamo letto prima, che Salvo ci ha letto prima, è uno dei brani più noti, più diffusi, più conosciuti forse della scrittura. E se vogliamo dare un titolo, una sintesi di questo brano, la sintesi è che questo brano ci parla della universalità del peccato, come dice il testo. Questa mattina la cosa che faremo sarà guardare in che senso il peccato è universale e guarderemo la profondità del peccato, la diffusione del peccato, la rilevanza del peccato. Il testo è strutturato non secondo i nostri classici tre punti, ma quello che il testo fa in estrema sintesi è dirci che il peccato riguarda noi stessi, che il peccato riguarda le relazioni con gli altri e che soprattutto il peccato riguarda la relazione con Dio. E in un modo straordinario Paolo, ispirato, soffiato dallo Spirito Santo, ci dipinge questo quadro. Ora, fatemi iniziare col dire, carissimi fratelli, che molte volte noi ci avviciniamo a testi come questo non capendoli. Perché pensiamo, no? Perché il testo non ci sta dicendo che tutte le persone peccano. Non ci dice questo. Il testo non ci dice che tutte le persone sono, come dire, sono peccaminose nel senso che continuano a commettere azioni di peccato. Non ci dice questo. Quello che il testo ci dice, se voi guardate il versetto 9, e alla fine, quello che il testo ci dice è che tutti sono sottoposti al peccato. In un certo qual modo il linguaggio che Paolo usa è il linguaggio della schiavitù. Noi abbiamo un padrone, ci dice Paolo, e questo padrone è il peccato. Noi non siamo liberi. Noi siamo schiavi, possiamo muoverci all'interno di un recinto i cui confini sono definiti, sono quelli del peccato. Paolo dice, io e te, tutti gli uomini e tutte le donne, hanno questa condizione indipendentemente dalla loro religione, indipendentemente dalla loro morale, sono sottoposti al peccato. Sono schiavi del peccato. Non è quando tu pecchi, non è come tu pecchi. Il punto è che tu sei schiavo, che io sono schiavo del peccato, che il mio padrone è il peccato. Nel corso della storia ci sono stati diversi tentativi per risolvere i problemi degli uomini. Esempio, allora, probabilmente molti di noi hanno conosciuto il crollo nel 1989 il crollo dei muri, del muro a Berlino, il crollo del comunismo. Bene, quella filosofia si fondava su un principio. Il principio era che il problema dell'uomo è derivante dalle sue condizioni materiali. Per cui se io sistemo le sue condizioni materiali, se io gli do più ricchezza, se distribuisco in modo più uguale la ricchezza, allora risolverò il problema dell'uomo. Molta filosofia, molta scienza oggi parte da un altro assunto. Qual è questo assunto? Beh, ci dice, se io mi il suo principio è questo, il problema fondamentale dell'uomo è un problema di ignoranza. Se io aumento la istruzione, la educazione, la conoscenza dell'uomo, allora questo sarà bene e si risolverà le sue difficoltà. Paolo dice, la Bibbia dice, che entrambe queste diagnosi sono sbagliate. E poiché in una malattia la diagnosi è tanto importante quanto la cura, la diagnosi che Paolo fa è una diagnosi rivoluzionaria. Perché ci dice che il problema dell'uomo non è un problema di ricchezza, di condizioni materiali, non è un problema di conoscenza, il problema fondamentale dell'uomo è il peccato, è che siamo sottoposti al peccato. Versetto 10. Paolo spiega questo e cita e fa una citazione, alcune citazioni straordinarie da parte della Bibbia. Come è scritto, non c'è giusto neppure uno. Se voi vi ricordate, il concetto di giustizia è per Paolo un concetto di posizione legale. Quindi essere nel peccato significa, state attenti, essere ingiusti. Essere nel peccato significa vivere in una posizione di ingiustizia. Non è tanto quello che io faccio che è la conseguenza, è la mia condizione, il mio status, la mia posizione. Se tu vai in un paese straniero, se tu visiti un paese straniero e hai delle difficoltà, la cosa più importante non è il colore degli occhi che hai, non è il modo come tu sei vestito, non è lo stile che tu hai, non è le azioni che tu compi, ma in quelle circostanze la cosa più importante è a quale paese appartieni, qual è la tua cittadinanza. E Paolo sta dicendo che nei confronti delle cose del Signore, la tua cittadinanza, la cosa essenziale è il peccato. Noi siamo rinchiusi, siamo schiavi del peccato. Il peccato è una condizione, una posizione che ci accomuna tutti. Tutti sono sottoposti al peccato. Giudei, religiosi, i pagani, i gentili, gli atei, le persone morali, le persone religiose, le persone immorali. Beh, allora, la prima difficoltà a questo punto è come dire, abbiamo quasi una tentazione nel dire Paolo sta dicendo delle cose false, perché nel mondo ci sono, a noi sembra che ci siano delle persone più o meno buone, ci siano delle persone più o meno brave, ci siano delle cose più o meno serie che magari che riusciamo a condividere. Fatemi rimarcare questo concetto, che siamo tutti sottoposti al peccato, con due esempi. Il primo, immagina due persone morte. Immagina due persone morte, la prima persona muore avvelenata nel suo letto. Per cui quando tu la trovi, come dire, in una condizione estetica accettabile, è morta, ma è presentabile. Ma la persona è morta. Un'altra seconda persona invece muore sfigurata perché è attaccata da una bestia o da un incidente. Quindi la sua presentabilità è chiaramente è diversa dalla prima. Però quello che sta dicendo Paolo, che malgrado come si presentano queste due persone, il loro stato, la loro condizione è quella di essere morti. Malgrado apparentemente una è esteticamente più affascinante dell'altra, se si può dire in quella circostanza, tutte e due vivono in una condizione di morte. E così è allo stesso modo è per l'uomo. Malgrado la sua presentabilità, malgrado la sua apparenza, la condizione di un'umanità senza Dio è quella di un'umanità morta. Secondo esempio, immagina un torneo, una gara, in cui tre persone vogliono raggiungere a nuoto il Canada. L'impresa è impossibile, chiaramente. Queste persone si impegnano. Allora ci sono tre persone. La prima persona è una persona che non sa nuotare, che dopo 10 metri annega. L'altra persona è una persona con competenze medie, per cui non dopo 10, ma dopo 100 metri non ce la fa più e annega. La terza persona è un campione, per cui non dopo 100 metri, ma dopo 30 miglia annega. Indipendentemente dagli sforzi che queste persone hanno fatto, indipendentemente da quello che hanno provato a fare, indipendentemente dalla perfezione delle bracciate che loro danno, il risultato della loro condizione è lo stesso. Non arrivano in Canada, annegano. E Paolo sta dicendo, e allo stesso modo è per il peccato. Allo stesso modo il peccato è talmente profondo, talmente pervasivo, è talmente diffuso, no? Che tutti siamo rinchiusi in questo. La persona religiosa, tu puoi pensare di essere a posto col Signore, ma è solo apparenza. Tu puoi pensare di avere una moralità di un certo tipo, ma è solo apparenza. E Paolo illustra tutto questo e ci dice, e incomincia a dire dal versetto 10 al versetto 18, dopo aver detto questo, dopo aver spiegato cosa significa essere sottoposti al peccato, Paolo ci dice in che modo il peccato riguarda noi stessi. E se voi guardate insieme a me quello che Paolo dice riguardo al peccato di noi stessi, viene fuori un quadro straordinario, no? È uno psichiatra brasiliano, Keppe, ha detto che il problema fondamentale dell'uomo, guardando un po' tutta la sua storia, e secondo me si è avvicinato molto alla verità, è il problema cosiddetto della teomania. La teomania è la mania e il tentativo di diventare come Dio. No? Molte patologie dell'uomo, molta sofferenza dell'uomo, è una derivazione di questa patologia, di questa visione molto distorta. Siamo della teomania, vorremmo essere noi a controllare tutto, essere noi Dio. E questo ci autodistrugge ancora di più. Ma guardate quello che dice Paolo sugli effetti pervasivi e profondi del peccato nella nostra persona. Allora, la prima cosa che abbiamo detto, versetto 10, siamo sottoposti al peccato. Cioè, malgrado le nostre azioni buone, malgrado gli sforzi che facciamo, malgrado le buone azioni che facciamo, la nostra condizione è quella di essere sottoposti al peccato. Siamo schiavi del peccato. Paolo ci sta dicendo che molte buone azioni, come vedremo, non sono altro che un tentativo di fuggire da Dio. Quindi la prima cosa che Paolo ci dice è che io e te, tutta l'umanità, è sottoposta e schiava del peccato. Ma non ci dice soltanto questo. Versetto 11, il peccato riguarda anche le nostre menti. Non c'è nessuno che comprenda. Non c'è nessuno che comprenda. Il peccato interessa anche la nostra capacità di capire la verità, di pensare alla verità. Paolo dirà in un altro brano, in Efesini 4, che le nostre menti sono ottenebrate dal peccato. E questa è la condizione di un mondo che vive senza Dio. Siamo ignoranti, ma siamo ignoranti non perché non conosciamo, ma perché c'è una durezza del nostro cuore. È quello che sta dicendo Paolo, no? Siamo ciechi a molte verità, le nostre menti non capiscono. La verità ci è distante. Ma il peccato non riguarda soltanto la nostra posizione, non riguarda soltanto le nostre menti, riguarda anche le nostre motivazioni. Versetto 11, la seconda parte. Nelle nostre motivazioni, in realtà, non c'è nessuno che ricerchi Dio. Malgrado tutto quello che dicono, in realtà non stiamo ricercando Dio, non vogliamo ricercarlo realmente, piuttosto vogliamo soddisfare la nostra persona, la nostra religione, il nostro bisogno. Le nostre menti sono distorte, i nostri motivi sono distorti, ma anche la nostra volontà è intaccata. Versetto 12, la prima parte, non c'è nessuno che pratichi la bontà, cioè non c'è nessuno che vuole fare che vuole fare il bene realmente, in modo genuino. Ma non solo la nostra volontà. Versetto 13 e versetto 14 ci dice anche che anche le nostre lingue, la nostra bocca è intaccata dal peccato. Guardate come cosa dice Paolo, la loro gola, cioè la loro bocca, è un sepolcro aperto. E con le loro lingue hanno tramato frode. Cioè vuol dire che la nostra bocca, il nostro linguaggio è come quello di un sepolcro al cui interno ci sono tanti frammenti, tanti resti puzzolenti. Capite? Noi spesso usiamo la nostra lingua, usiamo il nostro linguaggio. Paolo ci dice, questo è un simbolo, è un segno di cos'è vivere nel peccato. Usiamo la nostra lingua come manifestazione, è una manifestazione del decadimento, del peccato che c'è nel mondo. Noi siamo disonesti nel nostro parlare, abbiamo malizia nel nostro parlare, usiamo le nostre lingue come dei sepolcri per danneggiare, per distruggere piuttosto che per incoraggiare e per costruire. E Paolo dice questo è un effetto, un simbolo, è una manifestazione del peccato. Ma non solo la nostra mente, i nostri motivi, la nostra volontà, la nostra lingua, ma anche le nostre relazioni sono intaccate dal peccato. Versetto 16, dal versetto 15 al versetto 17. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue e la rovina e la calamità sono sul loro cammino. Non conoscono la via della pace, sono continuamente in conflitto fra di loro. Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Non conoscono la pace. Nelle nostre relazioni spesso non siamo autocentrati, vogliamo soddisfare noi stessi piuttosto che il bisogno degli altri, no? Quindi siamo pronti a combattere con tutti quelli che incontriamo che non collimano, i cui interessi non sono esattamente gli stessi dei nostri. Ma poi soprattutto l'effetto del peccato non è soltanto con noi stessi, con la relazione con gli altri, ma versetto 18, l'effetto del peccato, no, questa descrizione è soprattutto, versetto 18, non c'è timore di Dio. E questa è la cosa, è il cuore probabilmente di tutto. Tutto questo accade perché il peccato si manifesta come mancanza, come assenza, non c'è timore di Dio. Questo Paolo ci dice spiegando quali sono gli effetti del peccato. Ma ci sono alcune cose non facili da comprendere in questa descrizione. Versetto 11, ad esempio, versetto 11 ci dice non c'è nessuno che comprenda, non c'è nessuno che cerchi Dio. In che senso Paolo sta dicendo che non c'è nessuno che cerca Dio? Non è che Paolo sta esagerando un po'? Ci viene quasi la tentazione di dire, no? Ma alla fine attorno a noi, ognuno di noi vede persone spiritualmente impegnate. Ognuno di noi vede attorno a noi uomini e donne che danno la loro vita, che consumano la loro vita per un obiettivo che ci pare anche sano e genuino. Che sta dicendo Paolo? E non è vero, a noi sembra che ci siano delle persone che cercano delle benedizioni spirituali. Paolo sta dicendo in realtà che molte di queste cose sono in realtà false. E fatemi spiegare perché queste cose sono in realtà false. Tu puoi avere un interesse intellettuale per Dio, puoi ricercare Dio perché cerchi un piacere filosofico, quanti, no? Però spesso il piacere filosofico, la ricerca semplicemente intellettuale di Dio è una fuga, è un modo per evitare di incontrare Dio faccia a faccia. E molti prendono la via, no? La via della, tra virgolette, della filosofia, proprio per evitare di incontrare Dio faccia a faccia. Il mondo della speculazione non è lo stesso della vera ricerca spirituale, ma c'è di più, no? Molti di noi hanno alcuni bisogni fondamentali, no? Abbiamo un bisogno, come dire, di come gestire il nostro senso di colpa, come gestire la nostra ansietà, come gestire i nostri problemi quotidiani. Allora, il senso di colpa e ansietà e le difficoltà quotidiane di solito sono facilmente gestibili, no? Con una visione religiosa. Per cui molti arrivano a una visione religiosa della vita, ma senza per questo conoscere direttamente, faccia a faccia, incontrare faccia a faccia il Signore. Quindi non basta trattare col proprio senso di colpa, non basta essere più tranquilli perché abbiamo bisogno di meno ansietà, non basta ricercare la saggezza per essere a posto, perché queste cose non sono la stessa cosa che incontrare Dio faccia a faccia. Fatemelo dire, fratelli, in estrema sintesi, senza offesa, senza supponenza, senza presunzione, però molta ricerca spirituale, molta ricerca religiosa è un modo per fuggire da Dio. Lo ripeto, molta religione, molta ricerca spirituale spesso non è altro che un modo per scappare da Dio, per fuggire di incontrarlo realmente. Martin Lutero, quando commentava questo brano, diceva: questo brano, che nessuno cerca Dio, non vale soltanto per gli atei, non vale soltanto, vale soprattutto per quelli che pensano di piacere al Signore, che si illudono di piacere al Signore. E ci sono alcune persone che possono aiutarci, mi hanno aiutato a comprendere questa cosa. Il primo è un teologo puritano, Jonathan Edwards. Lui scrive nel 1700 un libro il cui titolo è I sentimenti religiosi. E Jonathan Edwards dice più o meno questo: le persone in realtà non cercano Dio. La cosa che le persone cercano sono i doni di Dio. In realtà io non sono interessato tanto a Dio quanto ai suoi benefici. No? Voglio ricercare le conseguenze dell'incontrare Dio. E Jonathan Edwards dice, e a me pare in modo giusto, che una persona non può ricercare Dio se prima non è cambiata, trasformata, rinnovata dallo Spirito Santo. Tu puoi ricercare le benedizioni, i doni, i piaceri di Dio senza avere una trasformazione del tuo cuore, senza conoscere il Signore. Ma coloro che cercano veramente il Signore, ci dice Edwards, e anche la Bibbia, sono attratti dalla sua presenza, sono attratti dal Signore, cercano la sua santità, cercano la sua gloria, cercano la sua persona, cercano la sua presenza prima di ogni altra cosa. E questo lo puoi fare soltanto se lo Spirito Santo opera nella tua vita. Martin Lloyd Jones dirà più o meno la stessa cosa. Molti pensano che pregare significa cercare Dio, ma non è la stessa cosa. Molte volte c'è una ricerca di Dio che è strumentale. E Martin Lloyd Jones dice, questo predicatore del secolo scorso, che ricercare Dio significa ricercare la sua gloria, essere ansiosi di come promuovere la sua gloria. E cercare Dio nel senso biblico significa vivere Dio al centro della propria vita, al centro della propria esistenza. Com'è possibile? Cosa sta dicendo? Allora, cari fratelli, qui arriviamo in uno dei temi più profondi, più difficili di tutta la scrittura. Ed è il tema, fatemelo dire con estrema tranquillità, ma anche fermezza, ed è il tema della predestinazione e della elezione. Tu non puoi ricercare Dio. Tu non puoi scoprire la via per eccellenza di chi è Dio se prima non sei stato rinnovato, cambiato dal Signore, se lo Spirito Santo non ti ha trasformato. Questa è elezione, no? E quello che Paolo ci sta insegnando è che c'è una totale incapacità da parte dell'uomo, no? E che noi siamo incapaci di ricercare Dio. Paolo dirà in Romani 8, versetto 7-8, soltanto per avere un altro riferimento, no? Tutti quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Tutti quelli che sono sottoposti al peccato non possono gioire di Dio, no? È soltanto se il Signore opera nella nostra vita prima, soltanto se lo Spirito Santo cambia il nostro cuore, allora possiamo realmente ricercare Dio. Il Signore Gesù dirà la stessa cosa, Giovanni capitolo 6, Giovanni capitolo 6, versetto 44. Signore Gesù, non è solo Paolo che dice questo, ma anche Signore Gesù, versetto 44. E nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Nessuno può venire a, può ricercare veramente Dio se prima non c'è un'opera iniziale dello Spirito Santo. E sempre nel versetto 65 dice più o meno la stessa cosa. Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Ora, molti malinterpretano questa verità, ma questa verità è un pilastro centrale di tutto il piano, di tutta la visione biblica, e noi non possiamo abbassarla per nessun motivo. Allora, fatemi subito dire, cari fratelli, però, affermata la dottrina della predestinazione e della elezione, ci sono due modi per reagire ad essa. Allora, il primo modo, quando io parlo di elezione, è incominciare a pensare agli altri, no? E incominciare a chiedersi se le altre persone, no? Se le altre persone sono più o meno, no, nella via giusta, se sono più o meno nella via dell'elezione. No, come dire, è un modo, no? Subito noi spostiamo il problema. L'altro modo, che a me pare quello biblico, quando io affronto questa verità, è quello di guardarmi, di guardare me stesso, di chiedere a me stesso, e di guardare il mio cuore, guardare la mia mente e dire: ci sono i frutti, ci sono segni che mi tranquillizzano di questa verità, e la mia vita è cambiata come risultato di questa profonda trasformazione dello Spirito Santo, o è soltanto apparenza? Cosa mi dicono gli altri? Vedono segni di cambiamento nella mia vita, o è tutto come prima? Perché questi sono i segni visibili della elezione. Se tu fossi stato in grado di cercare Dio con le tue forze, la salvezza allora sarebbe dovuta a una tua scelta, e la gloria apparterebbe a te, non a Dio. Ma la Bibbia dice che soltanto se lo Spirito Santo opera nel tuo cuore, tu sarai in grado di ricercare veramente Dio, e per questo motivo la gloria appartiene a Lui. Questo è il messaggio della Bibbia. Questo è il messaggio della Bibbia collegato al peccato. Ma cosa significa però in particolare? No, come possiamo fare? Ci sono molte opere buone attorno a noi. Al di là di questo discorso, versetto 12, Paolo dice: tutti si sono sviati e tutti si sono corrotti. State attenti a questo termine. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, ma neppure uno. E come la mettiamo con le tante associazioni che fanno del bene? Come la mettiamo con le tante persone che si sacrificano per un ideale? Stanno bleffando queste persone? Come le giustifichiamo dal punto di vista biblico tutte queste cose? Le opere buone presenti attorno a noi. Cosa significa? Cosa ha da dire la Bibbia nei confronti di queste cose? Fatemi dire, carissimi fratelli, che Paolo non sta parlando delle buone azioni in generale. Paolo sta parlando che le buone azioni non possono salvarci. Paolo sta dicendo che nessuna buona azione può procurarti la salvezza. Isaia 64, versetto 6. Tutta la nostra giustizia, dice Isaia, è come un abito sporco. Tutta la nostra giustizia è come un abito sporco. In Filippesi 3, Paolo dice, parla della sua condizione e dice: io considero queste cose come spazzatura. Tutte le sue buone opere, tutte le sue buone condizioni sono per Paolo spazzatura al fine di conoscere Cristo. Per essere buona, cari fratelli, un'azione deve rispettare due requisiti. Il primo requisito è il requisito della forma, il secondo requisito è il requisito della motivazione. Allora, nella forma è facile apparentemente fare una buona azione. Per cui se io incontro una vecchietta che deve attraversare la strada e l'accompagno dall'altra parte della strada, io sto facendo una buona azione nella forma e probabilmente anche nella motivazione, non so. Però se io invece sono interessato ad accompagnare dall'altra parte della strada soltanto le vecchiette ricche, malgrado la forma della mia buona azione è perfetta, la motivazione non è perfetta. Paolo sta dicendo che in realtà, se apparentemente la forma di molte azioni è buona, le motivazioni che ci sono dietro non sono così genuine. Le motivazioni, il quadro dietro le quinte non è così leggero. Fatemelo spiegare ancora più forte. Tu puoi visitare gli ammalati, visitare i carcerati, dare da mangiare ai poveri, dare dei vestiti alle persone che ne sono senza, consolare le persone afflitti, e in realtà stai dando da mangiare a te stesso, stai consolando te stesso, stai nutrendo te stesso, stai nutrendo il tuo orgoglio. E Paolo dice questo, che malgrado l'apparenza, tu puoi fare tutte queste cose in realtà per nutrire te stesso, per nutrire la tua teomania, la tua mania di essere centrato nell'unico nell'universo. Ricordati, Paolo sta dicendo che le buone azioni, sì, ce ne sono buone azioni, ma se noi andiamo a indagare qual è la forma e qual è la motivazione di queste azioni, le cose non sono proprio così lisce. E Paolo dice, guardate un po', guardate versetto 12, perché usa un termine straordinario: tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. La parola corrotti nel greco, in questa citazione, è la stessa che si usava per descrivere il latte che diventa acido. No? Paolo sta dicendo tutte queste buone azioni in realtà sono corrotte, nel senso fanno diventare, ti fanno inacidire, ti fanno impoverire, ti fanno diventare acido, ti allontanano dal Signore. E ci avviamo alla conclusione, fratelli. Qual è la differenza tra un cristiano e una persona religiosa? Allora, di solito tutte le persone religiose si pentono, sono pronte a pentirsi dei propri peccati. E questo è abbastanza comune. Pentirsi dei propri peccati lo facevano anche i farisei. Però quello che ci sta dicendo Paolo è che se tu vuoi essere un cristiano, non devi soltanto pentirti dei tuoi peccati, delle tue cattive azioni. State attenti, la cosa che dice Paolo è che io e te dobbiamo pentirci anche delle buone azioni. Quello che sta dicendo Paolo è che alla fine io e te dobbiamo pentirci anche delle buone azioni. Questo fa un cristiano. Perché sappiamo che molte buone azioni in realtà non sono buone. Significa no, che noi entriamo nella prospettiva che non abbiamo nessun vanto davanti al Signore. Non possiamo appigliarci a nulla se non alla sua assoluta, sovrana, trasformante, forte, straordinaria grazia che ci trasforma. I soli cristiani riescono a pentirsi, devono pentirsi, possono pentirsi anche delle proprie buone azioni, delle proprie cose che vorrebbero, di cui vorrebbero vantarsi. Il brano non vuole offenderci, il brano non vuole farci sentire dei superiori, il brano vuole dirci che noi non possiamo fare nulla di buono per meritarci la salvezza. Non possiamo fare nulla di buono per meritarci la salvezza. E l'ultima cosa che Paolo dice, parla del cuore della nostra relazione con Dio, versetto 18: non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Paolo ha spiegato gli effetti del peccato, Paolo ha detto in lungo e in largo quali sono le devastanti conseguenze che il peccato ha portato nell'uomo, e Paolo dice che la cosa fondamentale è temere il Signore, che è molto peccato, che il cuore del peccato è la mancanza del timore di Dio. È che una persona rinnovata, una persona credente, un cristiano, il primo segno della trasformazione di una persona che ha conosciuto il Signore è proprio la presenza del timore di Dio. Il timore del Signore. E cosa significa? Il Salmo dice, no? Io ho sempre posto il Signore, Salmo 16, io ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei. Ecco cosa significa avere timore del Signore. Vivere costantemente alla presenza di Dio. Non significa avere un atteggiamento servile, no, significa avere un atteggiamento che riconosce la centralità di Dio nella propria vita e che lo rispetta. che cerca la sua gloria, la sua santità, onora il Signore in ogni circostanza della propria vita. Ora, molti che non temono Dio fuggono da Dio, anche con la religione. Se tu invece conosci il Signore, non fuggi da Dio, ma ti avvicini a Lui e lo vuoi abbracciare sempre di più. E questo è il timore di Dio, vuoi crescere nelle sue vie, non vuoi rimanere distante da Lui. E se molti hanno le bocche, le gole che sono come dei sepolcri, Paolo dice: se tu hai il timore di Dio, in realtà la tua bocca non sarà più un sepolcro, no? Di distruzione, amarezza e invidia, la tua bocca diventerà un luogo di guarigione, un luogo di dove si costruiscono le relazioni. E Paolo, cosa possiamo fare di fronte a tutto questo? Se l'amore di Dio, cari fratelli, è vero per te, allora non puoi più vivere con leggerezza la menzogna, non puoi più vivere con leggerezza la bugia, non puoi vivere più con leggerezza l'uso del tuo linguaggio, non puoi vivere con leggerezza i conflitti che hai con le altre persone, perché se vivi in questo modo vuol dire che la tua vita ancora manca del timore di Dio. Quale condizione straordinaria che ci porta il Signore Gesù. E Paolo dice, versetto 19 e 20, cosa possiamo dire di fronte a tutto questo? Non possiamo far altro che stare in silenzio. Di fronte a tutto questo non possiamo far altro che stare, chiudere la bocca. Versetto 19. Ora noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca. Possiamo stare solo in silenzio davanti al Signore, dove possiamo soltanto riconoscere la sua maestà e la nostra indegnità, la nostra povertà di fronte a un quadro di questo tipo. Vogliamo, cari fratelli, prendere del tempo questa mattina e esercitare il pentimento, pentirci. Ricordatevi, se siamo dei veri cristiani nati di nuovo, dobbiamo pentirci non soltanto per le nostre cattive azioni, dobbiamo pentirci anche per le nostre buone azioni. E questa è la chiave straordinaria del Vangelo di Gesù Cristo. E fatemi chiudere con Galati che è un po', è molto simile a questo, Galati capitolo 3, versetto 22, che parlando di come ogni cosa è rinchiusa nel peccato, Galati capitolo 3, versetto 22, inizia a darci una prospettiva diversa. Finora le tenebre sembra che hanno, come dire, occupato tutta la scena, ma non sarà sempre così. Galati 3, versetto 22. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, in realtà sarebbe nel greco il mondo vive rinchiuso, sottoposto al peccato, come abbiamo letto, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Se le tenebre sono forti, se sembra che ogni cosa sia oscura, ricordiamoci, cari fratelli, che c'è soltanto una persona che non è un politico, che non è soltanto un insegnante, ma che è il liberatore, che è Gesù Cristo, che ci libera dalla schiavitù del peccato. È soltanto Lui può trasformare radicalmente questo quadro così radicalmente triste. Che il Signore voglia dare a ognuno di noi il timore di Dio, la percezione e la vita e la dedizione per vivere una vita dedicata a Lui, onorandolo giorno dopo giorno, concretamente, alla sua gloria. Abbassiamo il nostro capo.